ora è in onda Fuori dalla scatola. Commenti sgomenti di lingue taglienti. Conducono Enrico Buoso e Michele Di Bari.
E benvenuti, benvenuti alla nuova puntata di Fuori dalla scatola. Abbiamo qua con noi il
Ciao
nostro
Enrico,
giurista.
Buonasera a tutte e tutti.
Buonasera agli ascoltatori. Allora, cari ascoltatori, prima di iniziare oggi vi rompo le scatole come al solito. Vi do il numero dove ci dovete mandare questi feedback, perché a noi ci servono.
Assolutamente sì.
Allora, 3757949770. Un messaggino breve, ci dite cosa pensate.
Anche se volete che parliamo di qualcosa in particolare, insomma.
Assolutamente, anche consigli sugli argomenti da trattare. Comunque, andiamo subito al sodo, Michele.
Andiamoci.
Mi dicevi prima, insomma, parlando, preparando la trasmissione, che hai visto un video di una ragazza.
Sì, in realtà l'hanno mandato in onda anche sulle reti maggiori, insomma. Ieri sera era peraltro ospite a 8:30, quindi con la cara Lily Gruber, ed è la rappresentante degli studenti che ha parlato all'inaugurazione dell'anno accademico a Padova. E ha fatto un bel discorso, ovviamente, insomma, è il discorso che giustamente deve e può fare uno studente, ma ha parlato in particolare dell'università come un luogo che dovrebbe ritornare ad essere un luogo sicuro per gli studenti. O meglio, ragioniamo al contrario. Lei parte da questo presupposto e dice: l'università è diventata il luogo dove alcuni studenti, in ragione di questa innata competizione che c'è tra gli studenti, o diciamo di fronte alla necessità di performare, usiamo questo verbo che io particolarmente odio, ecco, di fronte a questo alcuni studenti non ce la fanno, e le cronache, insomma, anche recenti ce l'hanno raccontato, alcuni studenti di fronte alla pressione che può dare l'università decidono di togliersi la vita. E lei ha fatto questo discorso sulla necessità di togliere la competizione dall'università e riportare invece l'università ad essere quel luogo dove il sapere critico è un sapere che accoglie, dove la competizione viene lasciata al post, per cui al dopo la laurea, mentre all'interno dei percorsi di studi devono essere premiati appunto quei percorsi di accrescimento personale che vedono, diciamo, tutti noi partecipare in modo diverso. Anche perché non dobbiamo dimenticarci, mi è piaciuto in particolare un pezzo della Ruzzon, quando lei dice, quando lei cita quel caso che abbiamo, insomma, avuto modo di leggere nelle cronache di qualche mese fa, in cui questa studentessa di medicina si era laureata in pochissimo tempo e aveva affermato che per lei dormire è una perdita di tempo. E lei dice: guardate che se noi facciamo passare questo messaggio qui, chi non è in grado di performare allo stesso modo può sentirsi meno capace, quindi escluso, e da lì, insomma, poi una serie di conseguenze.
E allora, appunto, riferendomi a questo, volevamo, insomma, in questa puntata parlare di merito, e non dormire o vedere questa azione, insomma, umana come qualcosa di non meritevole, porta degli scompensi anche.
Non solo, ma ti dirò di più, che sempre in chiave di competizione non dobbiamo dimenticarci che oggi, quando tu vai a fare un esame, no, tu Enrico hai fatto l'università, quando facevi un esame che cosa acquisivi?
Conoscenza?
Ma in termini pratici, quando nel tuo libretto il voto era il voto di un esame che valeva tot
crediti.
Esatto, crediti. Abbiamo portato i crediti nell'università, non c'erano in passato i crediti. Ma cosa vuol dire credito? Cosa vuol dire debito dentro l'università?
In realtà io sono così vecchio che non avevo ancora i crediti, ma
allora ho sbagliato persona. No, il punto però, adesso tornando seri, è proprio questo, cioè noi abbiamo portato all'interno dell'università un sistema che quantifica in termini, ripeto, di crediti, non di conoscenze, ma di crediti. Ora, la mentalità del credito.
E quindi dici che il merito non è più chi raggiunge un certo tipo di conoscenza, un livello di conoscenza, ma è chi ha più crediti.
Cioè, il punto è
che le due cose non sono sempre legate.
Non sono sempre legate, ma soprattutto, proprio diciamo, l'università dovrebbe essere un po' quel terreno neutro, quasi avulso a dei calcoli che sono, diciamo, di sistema o economici. Altra cosa, è il luogo della conoscenza, dove appunto tutti sono, diciamo, chiamati a dare un contributo, non solo i docenti ma anche gli studenti, con il loro diciamo approccio critico. E non può essere, l'università non può essere il luogo dove si acquisisce un voto, benché meno il luogo dove si acquisiscono crediti. È il luogo dove si acquisiscono conoscenze, che poi devono necessariamente essere valutate in qualche modo dal docente. Qua non dobbiamo essere naive, dobbiamo valutare, anche per in qualche modo distinguere coloro che brillano più rispetto agli altri. Ma non è questo l'approccio che dovremmo avere.
E non
iniziale.
È una gara tra chi, esatto, lo finisce senza dormire l'università, esatto, in 3 anni, e chi invece per vari problemi, che non stiamo qua, insomma,
esattamente, anche
a approfondire,
perché,
non può finirla. Insomma.
Anche perché non è detto che, ad esempio, chi finisce l'università in un tempo molto breve non possa permettersi di farlo, perché parte da condizioni di assoluto vantaggio rispetto ad altri studenti che tale vantaggio non hanno, ad esempio perché non hanno una condizione economica particolarmente, diciamo, buona, e per cui magari devono lavorare per poter anche seguire le lezioni universitarie, quindi devono mantenersi in università. Lì stabilire che chi ce l'ha fatta in meno tempo è necessariamente più bravo di chi ce l'ha fatta in più tempo, beh, francamente mi sembra un po' una follia, perché magari chi invece ha svolto il suo percorso universitario lavorando ha impiegato il doppio della fatica, e quindi in, diciamo, in termini relativi è certamente più meritevole da questo punto di vista, perché ha saputo raggiungere un obiettivo con più difficoltà.
Allora, faccio il diplomatico, Michele, caro giurista. Allora, noi vogliamo chiamare questa puntata The Meritocracy.
I tuoi inglesismi.
Riferendoci a un film, insomma, una commedia di qualche anno fa. Questo però non vuol dire, quando noi diciamo, almeno al mio giudizio, che c'è un merito diverso, chi finisce prima, chi finisce dopo. Ci sono tanti casi, ogni persona, ogni storia è diversa. Non vuol dire, non stiamo dicendo che chi finisce prima non ha merito.
No, bravissimo. Il punto però, secondo me, è un altro, è che se noi facciamo passare la, diciamo, lo storytelling, usiamo ancora l'inglese, ma se no diciamo l'italiano, se noi raccontiamo la fiaba che l'università è il luogo in cui esistono solo questi eroi, perché di questo si parla, cioè quando noi facciamo finire sulla stampa, sulla cronaca, insomma, queste, diciamo, atipicità, perché appunto finire medicina in 3 anni anziché 6 è francamente una eccezione, ma se noi la pompiamo come notizia e quindi diamo, diciamo, l'idea che questi sono i veri eroi dell'università, questi sono i veri studenti capaci, beh, capisci che stiamo escludendo una fetta enorme di altri studenti che...
Sì,
questo è il punto, cioè l'idea è diversa.
Poi anche per la preparazione di una persona, cioè passare del tempo all'università con i colleghi, con i compagni, con i professori, vivendo a volte da soli, imparando a organizzarsi, anche se... il tempo passa, non è tempo perso, secondo me.
No, anzi, ma è per questo che ti dico, avere reso, diciamo, anche i percorsi di laurea, per i percorsi in cui ci sono dei crediti da acquisire, e quindi in qualche modo appunto qualcosa che tu devi prendere e devi acquisire come se appunto stessi acquisendo dei crediti in termini economici, no? Mentre l'università dovrebbe essere un posto diverso, un posto dove tu impari in modo critico, e quindi anche l'interazione umana è fondamentale. Ecco perché la velocità, diciamo, non paga questo percorso, perché devi avere il tempo di interagire con i tuoi pari, con il docente, rispetto a dei contenuti sul quale sei chiamato ad esprimere un pensiero critico. Imparare senza avere un approccio critico è, dal punto di vista, almeno io la vedo così quando insegno il mio corso, ma per me è un fallimento educativo, sì, se io ho soggetti che sanno ripetere a memoria quello che io ho spiegato ma non hanno la benché minima capacità critica, perché sono contenuti che dimenticheranno, perché non sono loro, sono semplicemente contenuti memorizzati.
Poi ripetiamoci, sono sempre i geni o le persone brillanti, insomma, che ci mettono meno tempo degli,
certo,
altri,
certo, che magari, certo, assolutamente,
insomma,
sì,
a stare sullo stesso argomento per più mesi magari si annoiano, ed è bene che vadano e passino
però
oltre.
Un'eccezione, però sono non un'eccezione, sono la regola. Far dipingere l'università come il luogo dei, appunto,
della
supereroi
gara,
o della gara, beh, francamente mi sembra dipingere un mondo universitario che io francamente non conosco, non mi è familiare, ma ti dirò di più, che non mi piace nemmeno tanto, perché per me l'università è il luogo dove dove devono poter partecipare tutti, e anche quelli che sono un po' più lenti, non è un problema, appunto perché non è una gara, non è quello lo scopo.
Possiamo dire quindi che il merito in questo caso è quello di acquisire conoscenza e di anche riuscire a trasmetterla poi in futuro alle persone a noi vicine, insomma.
Io direi di sì, cioè il merito di chi si iscrive all'università è quello di poter acquisire, ripeto, criticamente delle conoscenze ed eventualmente rendere quelle conoscenze fruibili per il resto della comunità. Cioè c'è un valore sociale nella cultura e nell'acquisizione di competenze, che è un valore che diventa tale nel momento in cui si, diciamo, diventa una conoscenza che si relaziona a un contesto, che è il contesto della comunità in cui si vive. Ecco, in quel momento lì quella conoscenza acquisisce valore, che non è un valore fine a se stesso, ma è un valore finalizzato a un'utilità sociale.
Allora, parlavamo prima di merito che può diventare anche distorsione sociale. Per esempio, c'è chi ha più possibilità economiche che può arrivare prima e chi ne ha meno e non ci può arrivare. C'è una canzone di Bob Marley che io lancerei a questo
sono d'accordo.
Che si chiama Damn Belly Full, che parla proprio di questo, insomma, c'è chi si può permettere di mangiare, c'è chi certo. si può permettere chi non si può permettere questo e la fruizione, insomma, della conoscenza, della cultura, di tutto l'impianto sociale, insomma, è diversa tra le due, tra le due fazioni, chiamiamole così. E andremo a discutere proprio di questo nella seconda parte di questa puntata.
Sono d'accordo.
E quindi a voi Damn Belly Full di Bob Marley. E questo era Bob Marley con Damn Belly Full.
Grazie mille per questa canzone, Enrico.
Grazie,
caro. È sempre un piacere ascoltare Bob Marley.
Caro giurista, è sempre un piacere anche per me, penso anche per gli ascoltatori.
Penso anch'io.
Continuiamo questa, questa puntata di The Meritocracy. E allora, c'è un personaggio, insomma, che è spesso alle cronache, che insomma, l'abbiamo vista
oggi
anche,
molto spesso, ecco.
L'abbiamo vista anche a Sanremo, insomma, una certa Diavoletta 87. Questo era il nickname
sei un provocatore.
Che usava qualche anno fa, insomma, forse anche più di 10 anni fa. Stavamo parlando di meritocrazia.
Certo.
Allora,
diciamo che lei probabilmente rappresenta un po', ecco, in qualche modo questo concetto, e forse lo problematizza anche un po', nel senso la sua figura è una figura problematica.
Dobbiamo, divisiva,
è divisiva, perché dobbiamo scindere, secondo me, quelle che sono le sue capacità, che sono certamente tali, nel senso è una persona che comunque ha un seguito, e se ha un seguito è perché è capace di avere quel seguito, ed è una persona che, voglio dire, ha anche delle competenze nel suo settore, parlo per esempio del settore economico, insomma, non per niente Geox della Valle l'ha chiamata, quindi insomma ricopre un ruolo particolarmente rilevante anche all'interno di quella realtà imprenditoriale, quindi stiamo certamente parlando di una persona capace. Ciò che però forse, ecco, ci può far riflettere quando guardiamo un personaggio di questo tipo è se a tutti viene data la possibilità di arrivare dove è arrivata lei, perché questo non è certamente un suo demerito, per l'amor di Dio, voglio chiarirlo, voglio levare da scombrare subito il tavolo da ogni dubbio, non vi è alcun demerito nel partire da condizioni di vantaggio, ma non si può non valutare la condizione di vantaggio, e quindi non si può non riflettere sulla condizione in cui sono altre persone, altri individui che non partono da quella condizione di vantaggio, e nel momento in cui raccontiamo una storiella, perché è una storiella con la quale diciamo che tutti possono arrivare dove è arrivato Tizio, dove è arrivato Caio, o in questo caso Tizia e Caia, beh, forse stiamo dicendo qualcosa che non è propriamente vero,
no.
Perché delle volte ci sono delle condizioni di partenza che sono talmente diverse che la gara è una gara impari. Può fare qualcosa lo Stato? Certamente sì, anzi c'è da dire la verità che la nostra Costituzione, all'articolo 34, comma terzo, parla proprio della necessità di aiutare i meritevoli. Quindi l'idea che se una persona si dà da fare, se una persona è capace, lo Stato dovrebbe in qualche modo intervenire, ad esempio attraverso delle borse di studio, quindi con dei contributi economici. Certo che sì, sicuramente viviamo in una, diciamo, in una realtà, in un ordinamento giuridico dove, diciamo, in qualche modo lo Stato garantisce di più e meglio rispetto ad altre realtà, penso ad esempio agli Stati Uniti, dove il concetto di equal opportunities è veramente un concetto a mio avviso astratto. Perché? Perché fare la scuola elementare nel Bronx non è come farla altrove, quindi il fatto che poi tu possa avere una borsa di studio magari dopo nel tuo futuro per frequentare la Ivy League University è sinceramente qualcosa che mi pare poco rispetto a quello che è il tuo cammino sin da quando sei piccolo. Nel nostro ordinamento invece ne abbiamo, ad esempio, la scuola pubblica. Però qui dobbiamo domandarci, la scuola pubblica è la stessa cosa andare in una scuola elementare di un paese molto piccolo rispetto alla scuola di una città molto grande? È fornito lo stesso tipo di, diciamo, supporto o servizio educativo? Su questo, secondo me, dovremmo riflettere. Così come quando noi diciamo che favoriamo l'ingresso, ad esempio, nell'università a tutti e quindi non escludiamo chi ha un reddito molto basso, come lo facciamo? Perché se poi andiamo a guardare i dati, per esempio, sull'allocazione delle risorse rispetto al diritto allo studio, vediamo che sono risorse sempre troppo scarse, cioè gli studenti non vengono, o meglio i potenziali studenti, non vengono effettivamente aiutati dal punto di vista economico. E allora lì diventa una scelta, posso o non posso permettermi di andare per esempio all'università? E quando non te lo puoi permettere, allora è difficile arrivare così in alto, perché non hai le stesse opportunità, non ci sono le stesse opportunità.
Ti faccio una domanda, secondo te il sistema economico che abbiamo adesso in Italia dà le stesse opportunità a tutti per, non so, creare una startup, un'azienda o qualcosa del genere?
Allora, guarda, io non posso risponderti, diciamo, sotto il profilo meramente economico, perché ovviamente non è la mia materia, però ti posso dire, per come è strutturato, ecco, il nostro ordinamento, certamente in teoria lo Stato ha questa funzione, cioè quella di garantire le pari opportunità. lo fa sia attraverso dei programmi specifici, questo lo fa in ragione del nostro bellissimo articolo 3 in cui lo Stato deve in qualche modo intervenire per rimuovere quelli che sono gli ostacoli di natura economica e sociale che impediscono la realizzazione dell'uguaglianza, ma lo fa anche con un'altra leva che è quella fiscale. Quindi attraverso la redistribuzione delle risorse economiche favorisce coloro i quali sono in difficoltà, in maggiore difficoltà. Affiancato a questo noi abbiamo aderito sin da subito la cosiddetta economia di mercato, quindi dove di fatto fare impresa è una, diciamo, possibilità, è un diritto che ognuno di noi ha liberamente, salvo ovviamente che non sia in contrasto con l'utilità sociale. Ma il punto è, e ritorniamo al punto di partenza, cioè da dove siamo partiti rispetto a questo secondo blocco, siamo davvero certi che queste uguali opportunità vengono garantite? Perché per garantire uguali opportunità ci vuole un'enormità di risorse. Cioè,
e la mia era un po' una domanda retorica, infatti.
E quindi là c'è da domandarsi, ma le risorse che vengono messe sul piatto dallo Stato nel momento in cui c'è da garantire questa appunto parità di condizioni di partenza sono sufficienti? Ma io su questo ho ancora qualche dubbio. C'è quel programma politico scritto in Costituzione che doveva mirare a creare una società di uguali, o comunque che tende a quello, beh, è lungi dall'essersi realizzato. E l'abbiamo già detto in altre puntate, ma ci tengo a ribadirlo anche oggi, nella misura in cui noi introduciamo misure come la flat tax, quindi che io guadagni 70, 100 o 200 mila pago la stessa cosa, beh, non sono misure redistributive, anzi vanno esattamente all'opposto e quindi non liberano risorse per proprio riuscire a creare quei sistemi di tutela e di diciamo aiuto per garantire le uguali opportunità.
Allora, faccia il fastidioso, allora, sì. In base a quello che ci hai appena spiegato.
Perché vuoi infastidire?
perché così, perché oggi va così. Allora, sul discorso del merito, invitare Diavoletto 87 a Sanremo va benissimo, perché comunque porta
siamo
un
messaggio, sempre così nazional popolari.
Sì, è seguita, ha fatto le sue cose, come dicevamo, con tutti i crismi, ha fatto bene, ma non sarebbe più sociale, utile socialmente, diciamo così, chiamare il ragazzo della campagna veronese che ha fatto la startup dove pulisce le cose partendo da una
rigenera
famiglia di operai.
Lo
so che è uno scontro, insomma, lotta di classe proprio minimal. Che
guarda, se lo chiedi
la
a me,
la situazione
io
è molto più complessa.
Sì.
Però, visto che siamo una trasmissione, insomma, che vogliamo dare un po' di
ti dico, se tu lo chiedi a me, io ti dico sì, ovvio, io penso che sia più giusto appunto premiare o dar lustro, insomma, a chi fa delle attività anche che abbiano un ritorno sociale immediato. Pensiamo appunto a chi si è inventato, non so, un escamotage per ripulire gli oceani, no? Ecco, a chi ha quel tipo di impatto sociale, non semplicemente a chi ha 14 milioni di persone che la seguono in ogni qualsiasi momento della sua vita. Non garantendo, e qua devo usare una nota polemica, mi dispiace, ma non garantendo il diritto all'oblio, ad esempio, ai propri figli, perché sono di fatto piazzati sul web costantemente. Sono d'accordo con te. Ovviamente, però, dall'altro lato non dobbiamo essere ingenui, non dobbiamo ricordarci che di fatto manifestazioni come Sanremo si basano sugli introiti pubblicitari e ovviamente certo garantisce introiti pubblicitari più alti. E allora lì dobbiamo tornare indietro e domandarci che tipo di società vogliamo essere, se una società basata sul profitto o una società basata su altro. E quindi
sul
perseguire determinati valori di carattere economico e sociale.
Scusate, ascoltatori, ma vi ho fatto capire come la penso.
Esatto. Però il punto è, questo dipende molto da che tipo di idea di mondo, di società abbiamo nella testa. E oggi non possiamo non realizzare il fatto che l'idea maggioritaria, almeno in questo momento storico, è un'idea che appunto non è orientata a favorire quello che è il reale merito o, ad esempio, l'uguaglianza sociale, ma è appunto orientata a altro, al profitto. È molto profit-oriented, direbbero gli inglesi, cioè l'idea è massimizzare al massimo il profitto che si può ottenere, e se lo si può ottenere attraverso, appunto, che ne so, un influencer con 14 milioni di lo si fa in questo modo qui. Far passare altri messaggi passa in secondo piano. Domandiamoci se questa è la società che ci piace. A me personalmente no, però non siamo né io né te che riusciamo in qualche modo a condizionare, ecco, le opinioni di maggioranza.
Ok, allora nel terzo blocco
parleremo di minoranze.
Parleremo ancora della nostra società e anche lì, dal mio punto di vista di merito, Michele non è d'accordo, ma dopo
vedremo.
Allora, per introdurre questo terzo blocco, vi lancio una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari che si chiama Cancelleria.
Io adoro, un gruppo che io
infatti,
adoro.
Me l'ha consigliata Michele. E
so che non sei d'accordo con me, Enrico. Ammetto
che il testo è molto interessante e proprio per questo, cari ascoltatori, vi chiedo di sentire bene ascoltare le parole e capire il significato del testo. E quindi Pinguini Tattici Nucleari, Cancelleria, ci ritroviamo fra poco.
Un sindacalista proclamò al telegiornale che le gomme avrebbero intrapreso uno sciopero nazionale. Inutile dirlo, alla notizia dell'assentarsi del boia, le matite brindarono con gioia. Cercarono di mantenere allo stesso status sociale di prima le matite, che però adesso intendevano abolire ogni classista distinzione, e ai loro cortei nelle piazze inneggiavano la rivoluzione. Le miro trasalirono al solo pensiero che le matite potessero intaccare il loro potere o peggio prendersi le loro vite, e mobilitarono la stampa affinché le avversarie sociali venissero dipinte come eversive, controproducenti e sleali. Volevano solo uguaglianza e libertà, stessi diritti, stesse scuole, stessi autobus e cinema. Speravano che senza le gomme le loro richieste sarebbero state ascoltate, perché sulla carta le loro parole non potevano più essere cancellate. E le stilografiche nei loro salotti di alta borghesia, così come gli scotch e le caffette nelle strade di periferia, imputavano alle matite la colpa di ogni problema, e così per ignorare la crisi il popolo ricorse a un anatema. Di violenza non tardarono a venire, quando manca da mangiare solo l'odio si può ingerire. E una volta che le tavole furono imbastite, in città iniziarono a scorrere fiumi di graffite. Sterminio totale delle matite, in quanto esse causavano disordine sociale. I righelli, i pennarelli, le forbici ed i temperini dismisero le vesti di osservatori e assunsero quelle di aguzzini. E poi le gomme annunciarono la fine della loro protesta e si trovarono davanti una patria quanto mai grigia e mesta. Ed era troppo tardi ormai, le gomme dovevano emigrare, perché a cosa serve una gomma se non c'è rimasto niente da cancellare? Nel libero stato di cancelleria restarono solo le piro, che cantarono e festeggiarono per la vittoria. Ma com'è piccola, ma com'è fragile, ma com'è vicina al tonto e pullabile questa borghese morale ablatoria. Cantarono vittoria, rigonfie di boria, dormirono tranquilli nei loro morbidi letti. Almeno finché arrivarono i bianchetti.
State ascoltando Fuori dalla scatola con Enrico e Michele.
E questa era Cancelleria dei Pinguini Tattici
Nucleari. Una bellissima canzone.
Sicuramente. E allora, niente, questa canzone ci introduce al terzo blocco di The Meritocracy. Ci sono state le elezioni in due regioni grosse, tra l'altro, importanti d'Italia,
importanti, pochi, le più popolose.
Pochi giorni fa, insomma, tema di dibattito non è tanto chi ha vinto, perché forse ce lo aspettavamo, ma l'affluenza alle urne. Cosa ci puoi dire di questo?
Allora, vi dico che è un bel tema di dibattito. Voglio citare due dati perché è importante, insomma, cercare di capirlo anche dal punto di vista matematico, pragmatico. Bene. Lombardia, 2018, vota il 73% delle persone. Nel 2023 vota il 41% delle persone. Lazio, il 66% degli elettori vanno a votare nel 2018, il 37% va a votare nel 2023. Cosa è successo? È una debacle. Cioè, noi stiamo parlando di una affluenza alle urne così bassa non si era mai registrata nella storia delle elezioni regionali. È un trend che a me preoccupa tantissimo. Perché? Perché questo vuol dire che, prendiamo il dato ad esempio del Lazio, 37% vuol dire che chi governerà di fatto è rappresentativo di più della metà di quel 37%, e quindi siamo a un 19%. Un 19% è una minoranza della minoranza, un po' più grande rispetto alla minoranza totale, che andrà a governare su un'enorme maggioranza di persone che si sono astenute.
Quindi fra 100 anni ci saranno 3 persone che voteranno.
Guarda, se il trend è questo, è un bel problema. Io, guarda, proprio stamattina discutevo con due colleghi che voglio citare, perché insomma sono colleghi che adoro. Sono Sergio Gerotto, che è un professore ordinario dell'Università di Padova, e Cinzia Colaluca, un'altra professoressa. Tutti e tre insegniamo la stessa materia, diritto pubblico, diritto costituzionale. E la discussione si è accesa molto quando abbiamo parlato dell'astensionismo, perché io ho un'idea, diciamo, forse più interventista rispetto all'astensionismo, e dico, insomma, io penso al diritto di voto come a un diritto dovere, e quindi mi risulta difficile capire come il non esercitare un dovere pubblico possa passare esente rispetto a qualsiasi conseguenza. Dall'altro lato però mi è stato fatto notare, e devo dire che su questo sto riflettendo, ci sto riflettendo ancora, e tutta la mattina che ci rifletto, ma che obbligare qualcuno a votare, o in qualche modo incentivare il voto, disincentivare rispetto all'astensionismo, può condurre molto velocemente a una cosa diversa, a uno stato diverso, come ad esempio lo stato etico, nel quale ti si dice quello che devi e non devi fare, facendoti rinunciare alla protesta.
Qua ti interrompo, prima discutevamo di un fil rouge da dare a questo...
Certo. Su questo la pensiamo diversamente, secondo me.
A questa puntata parlavamo di merito, secondo me merito è anche quello dei politici di avere un'idea forte che attiri le persone a votare. Tu non sei così d'accordo?
No, non sono così d'accordo, perché diciamo, mi pongo questa domanda. Ok, tu mi stai dicendo, e non sei l'unico, nel senso che anche stamattina durante questa discussione con i colleghi, la collega mi ha detto, ma questo è un problema che attiene alla scienza politica, che equivale a dire a chi studia i fenomeni politici, a chi è dietro le campagne elettorali, e quindi come si coinvolge l'elettore rispetto a un'idea, a un progetto. Io però non sono d'accordo, diciamo, o quantomeno non sono d'accordo totalmente, perché è cambiato il tipo di cittadino elettore. Il cittadino elettore che esisteva 50 anni fa apparteneva a una famiglia ideologica e si sentiva parte di un contesto sociale di relazione. Oggi noi abbiamo una iperatomizzazione dei cittadini, quindi ogni cittadino si sente un suo mondo a sé stante, non entra in relazione con gli altri, non c'è un'ideologia che ci lega, ma c'è un iperindividualismo. Quando c'è iperindividualismo, tu puoi proporre l'idea che vuoi, ma è difficile che quell'idea diventi un'idea di massa, perché di fronte a te non hai una massa, hai un gruppo di cittadini disgiunti e molto eterogenei.
Contesti pensanti diversi.
Vi faccio un esempio, e qui mi farò piovere addosso tutte le critiche possibili e immaginabili, ma prendiamo la comunità LGBT. La comunità LGBT oggi non è più distinta tra persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Oggi abbiamo anche, per esempio, gli asessuati, abbiamo i non binari. Tu sai cos'è un non binario? Un non binario è colui o colei che non si sente né lui né lei e a cui tu non puoi dare del lui, ma devi dare del loro. Cioè tu devi riferirti, okay, a un soggetto singolo usando il loro. Non devi dire tutte o tutti, devi dire tutto. Usare la U. Ora, posto che ognuno si deve sentire come diavolo crede, posto che ognuno di noi ha il diritto di proclamarsi come vuole, ma l'idea per cui l'ordinamento dovrebbe riconoscere tutte queste singolarità e a tutte queste singolarità far corrispondere uno specifico riconoscimento trasforma la società in una società di atomi. E a parte il fatto che su questo io potrei dire tantissime cose, come ad esempio se tu non ti senti né A né B e vuoi essere niente, è difficile che tu venga garantito, perché lo Stato ha necessità di creare delle categorie per fornire delle garanzie a quella categoria. Se tu non vuoi appartenere a nessuna categoria, non avrai nessuna garanzia. Ma detto ciò, il punto è proprio la mentalità con cui noi come cittadini ci rapportiamo al contesto sociale. Se ogni singola differenza deve essere riconosciuta e proclamata, qual è l'elemento, il collante che ci unisce tutti e che fa sì che in qualche modo si crei questa massa alla quale eventualmente, non so, fornire un'idea a cui potersi ispirare di mondo? Io su questo ho delle perplessità, quindi non penso che sia più, sicuramente abbiamo politici forse non molto capaci, sicuramente abbiamo più orlatori che sognatori, siamo d'accordo, ma il problema è che io sono quasi, pensa, in imbarazzo a pensare se domani avessimo quel sognatore che potesse parlare e esprimere la sua idea di mondo, ma quanti sarebbero ispirati e quanti invece non sarebbero lì continuamente a pensare a cosa stanno postando in quel momento sul loro smartphone e a qual è la loro differenza individuale da dover proclamare.
È vero, però è vero che ci sono anche dei relatori che ti incantano con le loro idee, con la loro, con il loro eloquio e che ti attirano a loro, insomma, che hanno un magnetismo.
Ok, però allora ti faccio questa domanda. Tu hai visto nell'ultimo periodo elettori orientarsi sulla base di una ispirazione ideologica, diciamo, che noi potremmo posizionare fisicamente all'altezza del petto e quindi ideale, o tu hai visto invece spostarsi i voti sempre attraverso uno di quei sentimenti che è tipico ed individualistico, che è la rabbia? Perché io negli ultimi 20 anni ho visto sempre spostarsi l'elettorato sulla base di sentimenti che si percepiscono a livello di pancia, quindi la rabbia. Perché la rabbia è il tipico sentimento individualista. Perché
però vedi, anche lì è un merito, secondo me, del politico creare un elettorato di rabbia. E secondo me il Felpetta, ha creato proprio questa...
Siamo d'accordo, però io ti dico... L'ha potuta creare, questa è l'obiezione che ti faccio, però io non ho la soluzione, te la dico per come la penso io. Però lui ha potuto creare quel tipo di retorica proprio perché oggi c'è un elettorato pronto ad ascoltare solo quel tipo di messaggio. Cioè siamo arrivati in una condizione, e per tornare indietro ci vorrà del tempo, in cui quell'individualismo risponde solo a quel tipo di canto, mettiamola così, ascolta solo quel tipo di musica lì, non è proprio capace di ascoltarne un altro. Qual è la soluzione?
Quando va a cadere, insomma, la capacità del politico con la felpa, la gente non va più a votare perché chi se ne frega.
Cioè, noi stiamo notando che, appunto, quello che sta accadendo è una disaffezione sempre più, diciamo, elevata rispetto all'allocazione di una preferenza, quindi al voto. Ora, io la vedo in prospettiva in modo molto negativo. Cioè, io penso che probabilmente la molla si sta in qualche modo tirando, stressando sempre di più, e affinché si possa tornare indietro ci deve essere la rottura. E questa cosa mi spaventa molto, perché che cosa vuol dire rottura?
Possiamo dire, faccio una chiosa, noi facciamo sempre le chiose, proviamo a farle positive.
Perché tu la vuoi fare positiva.
Ma invece oggi la faccio negativa. Possiamo dire anche che l'affluenza, i numeri dell'affluenza che ci davi tu, che sono, cioè, veramente sconcertanti, prima ci fanno capire che anche tanta gente di centrosinistra e sinistra non è andata a votare.
Certo. Questo vuol dire che quando parliamo di un 37% di affluenza, vogliamo dire che lo dobbiamo dire e dobbiamo avere il coraggio di dirlo. C'è un 73% di persone che per X ragioni protesta quello che vuoi, ma sta dicendo: io sono disaffezionato alle libertà, perché l'esercizio del diritto di voto è un prerequisito minimo per poter esercitare tutte le altre libertà democratiche. Il 73% sta dicendo: a me delle libertà non interessa. Io vorrei però capire se a quel 73% fosse poi negata la libertà, quale sarebbe la reazione? È che a quel punto è troppo tardi. Quando diventi servo, servo rimani. Questo è il punto. Scusate la chiosa un po' polemica.
Ma io ho parlato con persone che ragionano un po' così e direbbero: andiamo a fare sciopero sotto il Quirinale, sì, o sotto a Roma.
Guarda, a me la storia ha insegnato una cosa: che quando si arriva e si precipita in un regime, non se ne esce in un paio di giorni. Ci vogliono decenni e di solito tanto dolore prima di poterne uscire. Io vorrei che non ci arrivassimo, se possibile.
Anch'io,
la vedo dura.
Anch'io, dai.
La vedo dura.
E spero, insomma, che anche i nostri ascoltatori siano d'accordo su questo. Allora, con questa nota
un po' polemica,
sempre speranzosa.
Eravamo partiti da Sanremo, ragazzi.
La nostra puntata su Meritocracy finisce qua. E, come al solito, vi ripeto ancora, dai, ripetiamo il numero a cui potete mandarci i vostri feedback, le vostre idee, i vostri suggerimenti, critiche, eccetera, eccetera. 3757949770. Vi lascio, come al solito, il sito, l'indirizzo del sito dove potete sentire Fuori dalla Scatola su Radio Bluetooth, è www.radio.bluetooth.it, oppure potete scaricare la nostra l'app. Esatto, su Google Play
o Apple Store,
Apple Store.
Dipende dal telefono che avete, ecco.
E niente, con questo
ciao Enrico, buonasera a tutte e
ciao,
tutti,
caro Michele, salutiamo tutti e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Fuori dalla Scatola.
Avete ascoltato Fuori dalla Scatola? Hanno condotto in studio Enrico Buoso e Michele Di Bari.